Facendo il registratore, ecco. Allora, passo direttamente, allora, e questo è il titolo, perdonare le offese, e passo questo, lo scopo del nostro riflettere, dal momento che l'abbiamo ribadito tutte le volte, però stiamo sempre attenti che serve per risvegliare la nostra coscienza. E anche questo aspetto della reciprocità la passo perché verrà ripresa poi all'interno del commento. Comincio direttamente con una osservazione. Una cosa curiosa. Se avete notato, tutti i vari, quando si parla delle azioni, le opere, ci si rivolge, no? A delle persone, dubbiosi, ignoranti, peccatori, afflitti, persone moleste, però questa è l'unica opera dove nella seconda parte si parla di offese. Cioè ci si riferisce all'oggetto più che alle persone. Allora, ma io mi sono trovato, ho detto, è un'osservazione un po' strana questa, chissà perché hanno fatto questo, c'è questo modo particolare di dire. Io, per rimanere in linea con le altre e anche per mettere l'attenzione sulla persona e non sull'oggetto, direi che sarebbe meglio dire perdonare gli offensori. E perché è strano? Allora, il perdono non viene dato alla cosa, ma alla persona. Poi c'è da vedere che tipo di rapporto mi rimane con l'offesa. E c'è tutto un discorso che faremo. Come la tratto poi questa offesa che mi è arrivata. Ma il perdono è riferito alla persona. Anche perché bisogna separare sempre la persona dal peccato. In questo senso. Allora, prima correzione, diciamo, che invece di dire perdonare le offese, perdonare gli offensori. Poi passiamo alla nostra tradizionale precisazione sui termini. Perdonare questa sera è molto semplice, perché perdonare deriva dal latino perdonare, di cui l'aspetto più caratteristico è questo per, perché è una parola composta da questo prefisso rafforzativo, che vorrebbe dire totalmente. Quindi è l'atteggiamento di chi, in maniera molto larga, non è solo dona, ma perdona. Quindi offre questa grazia. Allora, il significato primario, visto anche sui vocabolari, sui dizionari, è rinunciare ad ogni vendetta, rivalsa, oppure non punire qualcuno per un danno o un'offesa che ci ha recato. Ma c'è anche un significato secondario, quello che si usa nelle formule di cortesia, no? Mi perdoni, però questo ha più il significato di scusarsi, no? È una forma, diciamo, attenuata, però viene usato lo stesso il perdono. Oppure quando vuoi trattare qualcuno in modo comprensivo, no? Guarda, bisogna perdonargli questa mancanza di tatto. E si usa sempre lo stesso verbo. Quando si guarda l'ambito religioso, perdonare vuol dire rimettere i peccati, dove rimettere vuol dire allontanare dalla persona. Quindi si fa questa separazione e vengono tolte anche le colpe, cioè le conseguenze di quel male sulla persona. In questo senso il perdono guarisce. Però questo è un significato religioso. Ora, nella parola perdonare, si può capire, viene messo in risalto il termine dono, il regalo praticamente, ed è un regalo disinteressato, incondizionato, che non richiede, non pretende nulla, ma restituisce tutto. E questo, vedremo, è molto importante. Un'altra piccola precisazione. Molte volte ci riferiamo a queste parole pensando subito a un concetto. In effetti è un'esperienza. Allora sarebbe meglio usare sempre un verbo ausiliare accanto. Quindi dare perdono, ricevere il perdono, perché si basa su questa esperienza fondamentale. O richiedere il perdono. Allora, faccio una riflessione attraverso tre esempi, o perlomeno tre passi, io li ho definiti tre episodi, che mettono in evidenza alcune caratteristiche e poi riassumo tutto in un piccolo percorso come un cammino. Allora, primo episodio, l'ho intitolato La concatenazione che libera, giocando sulle parole. C'è una forma di catena però liberante. E allora, a che cosa mi riferisco? Al fatto che, già lo diciamo in tutte le opere di misericordia spirituale, ma qui in una maniera, dico, un po' più rafforzata, che l'aspetto di offesi e offensori ci trova strettamente uniti. Per cui siamo coinvolti contemporaneamente nel duplice aspetto. Lo possiamo vedere in maniera molto evidente quando leggiamo il Padre Nostro e vediamo questo doppio ruolo affiancato. Padre Nostro, lo sappiamo a memoria, non lo leggo tutto, mi soffermo solo su quella parte evidenziata. Quindi rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Allora, in questa preghiera che Gesù ci ha insegnato, in questa preghiera che Gesù ci ha insegnato, ci rivolgiamo a Lui e chiediamo la misericordia. Chiediamo di essere perdonati. Contemporaneamente chiediamo di farci protagonisti attivi nel dare perdono ad altri che lo chiedono a noi. Allora, le due azioni sono concatenate a tal punto che Gesù fa un piccolo commento al Padre Nostro, ma soffermandosi solo su questi versetti. E allora, questo brano del Vangelo di Matteo prosegue con altri due versetti che dicono così: se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora, queste azioni sono concatenate a tal punto che nel commento che fa Gesù dice che un perdono è subordinato all'altro. In questo modo io invece dico, invece di essere subordinato, dico sono concatenati, ma non solo le azioni, i ruoli. E allora possiamo metterlo sotto forma appunto di anelli della catena. Essere concatenati. Però è simpatico dire, è una catena un po' particolare dove gli anelli cambiano anche di posizione. Perché se notate, perché questo ha un significato, questo ha un altro, riuscite a coglierlo? Dio è al centro e tiene uniti i due, ma nello stesso tempo, se io faccio così, è Dio che collega a me e io mi collego a un altro. Allora in questo senso i ruoli sono concatenati. E noi dovremmo vedere la parola concatenare nelle due tipologie. Quindi non ci può essere solo un verso. In questo senso è io che ricevo il perdono da Dio e lo posso trasmettere all'altro. In quest'altra maniera invece, dove Dio è la posizione centrale, io mi ritrovo con l'altro sotto la stessa misericordia di Dio. Quindi si trova un'immagine. Allora, vediamo che nel processo del perdono è presente una verità sostanziale. Chi ha consapevolezza del perdono sa perdonare. consapevolezza del perdono che significa? Che riconosce di essere lui un offensore, anche se ha ricevuto un'offesa. E quindi io stesso che ho ricevuto l'offesa ho la necessità di chiedere con umiltà e fiducia il perdono a Dio. E allora come guardo l'altro? Come una persona che è come me, che ha bisogno anche lui di compassione e di misericordia. In questo senso siamo concatenati nel bisogno di misericordia, nell'essere oggetto di misericordia da parte di Dio. Questo ci porta ad avere un cuore caritatevole, capace di contenere, perché un cuore caritatevole è un cuore accogliente. Allora uso un altro verbo, capace di comprendere. Comprendere vuol dire tenere dentro, però noi comprendere lo usiamo anche quando si tratta di capire qualcuno, cioè comprendere l'offensore, perché siamo tutti e due nella misericordia di Dio. Allora, però è importante capire questo, che il perdono è quello che anche noi vogliamo offrire agli offensori, è una grazia che proviene dal Padre, cioè innanzitutto è un dono che riceviamo io e gli altri. E allora c'è questa frase molto importante, che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi il perdono ci è stato già dato a tutti con la morte di Gesù. In questo senso non solo ci è stato dato il perdono, ma anche la possibilità di viverlo per noi e per gli altri. Ed è proprio questo dono di Dio, no? Questo perdono di Dio, che provoca nei nostri cuori una scintilla, che scatena poi questa energia inesauribile della riconciliazione. Allora il perdono di Dio verso di noi, offesi ma anche offensori, diventa l'esperienza basilare per mezzo della quale possiamo a nostra volta perdonare gli altri. E perdonando gli altri ci rendiamo sempre più consapevoli della grandezza del perdono di Dio. E ci ritroviamo a essere, vedete, c'è una forma di doppio anello anche qui. Nell'abbraccio del Padre siamo noi abbracciati, un doppio anello. E proprio da ciò, allora, come vi dicevo, si potrà comprendere l'altro, no? Fino a vederlo come fratello, poi come figlio del Padre, e questo poi ci apre la strada al perdono, proprio verso colui che il male aveva allontanato da me. Allora, attraverso già questo piccolo brano dove si parla del concatenamento dell'essere insieme, possiamo vedere che il perdono ha un effetto bivalente. Quindi non ha effetto solo sull'offensore, cioè io ti perdono, è lui che viene guarito, ma guarisce anche me. Perché libera tutte e due le figure agendo in funzione del bene, perché in questa maniera non solo reagisce all'atto che ha generato l'offesa con un gesto benevolo, ma liberi anche te stesso dai veleni che rimangono residui nel cuore. Lo vedremo meglio nella parte successiva, proprio questa, che chiamo, secondo episodio, il cambio di prospettiva. Allora, troviamo nel Vangelo due episodi simili. Li leggo. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Oppure nel Vangelo di Marco c'è scritto: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Allora, in ambedue si vede che la persona deve essere attiva, ma si dice che il tuo fratello può avere qualcosa contro di te. E invece nel secondo caso, se tu hai qualcosa contro il tuo fratello, rimane un po' ambigua questa frase. Cioè, chi è l'offensore? L'offensore può essere sempre l'altro. Ma nel secondo caso viene messo in evidenza qualcosa di molto particolare. Allora, effettivamente qui non si tratta di una persona che ha offeso un'altra, perché altrimenti non ci sarebbe il verbo perdonate. Ma se avete qualcosa contro qualcuno, andate a chiedere il perdono. Giusto? E invece c'è il perdonare. Allora qui si riferisce a un'esperienza molto particolare. Siamo alla 31. Scusate, devo seguire. Perché il Signore è attento a quel dilemma interiore che si causa in noi. Se avete qualcosa contro qualcuno, dice, non ci sta dicendo di guardare a colui che ci ha offeso o alle ferite che ci sono rimaste, bensì dobbiamo in qualche modo guardare la prospettiva dal male che mi porto dentro. Quindi c'è un diverso livello di comprensione. Non devo guardare chi mi ha offeso, ma devo considerare, o lo dico con il tu è meglio, non devi guardare chi ti ha offeso, ma considera se tu, che sei stato offeso, porti risentimento verso chi ti ha danneggiato. A questo si riferisce se avete qualcosa contro qualcuno. Quindi si parla sempre di una persona offesa, ma che ha qualcosa nel cuore che gli è rimasto per una persona che lo ha offeso. In quel senso allora c'è l'esortazione a perdonare. Quindi cerco di vedere le cose non dal punto di vista dell'altro, né tantomeno considerando il danno ricevuto, ma dal punto di vista interiore, mio, dove c'è questa possibilità. Posso rispondere col risentimento e la vendetta, oppure posso lasciar perdere. Ma come faccio se provo nel cuore questo sentimento velenoso che cresce in me o rimane e che magari mi ostacola anche a pregare e a fare altre cose? Qui bisogna fare una piccola precisazione. Che noi uomini non siamo responsabili dell'esistenza del male e non siamo responsabili del fatto di averlo subito ingiustamente, ma siamo responsabili di ciò che facciamo del male che abbiamo subito. Per capire questo bisogna vedere il meccanismo dentro di noi che porta a quel risentimento. Allora, l'offesa ricevuta causa in me una ferita e questa arreca dolore. Il problema è quando questo dolore si trasforma in amarezza e questa poi si muta facilmente in rancore e finanche in odio. Quando mi accorgo che il dolore non è più solo tale, devo deporlo davanti al Signore, come la famosa scena delle pietre con la donna adultera. Gesù fa deporre le pietre. Allora devo avere coscienza, devo sentire in me che c'è qualcosa di inacidito, di malevolo, di malsano. E devo cercare di liberarmene, affidandola a chi può smaltirlo in una maniera ecologica, senza danno per nessuno. Dio. Ma come deporre? Che significato ha questa parola? Entriamo più in qualcosa di concreto. Devo chiedere che sia guarita la memoria. Non che venga cancellato un ricordo, come si fa con i file del computer, Cancella. Ma che venga spento il risentimento o l'emozione irosa ad esso collegato. Questo per non restare vittime del ricordo indurito, ostinato, divenuto fissazione, per non restare in balia del risentimento, prigionieri dell'ombra lunga del male subito, ostaggi del proprio passato. È la memoria ad essere guarita quando quel particolare ricordo di male è privato del risentimento, quando è liberata dall'ostaggio del rancore. Infatti, come dice il libro del Siracide, rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Lasciar cadere rancore, rabbia, vendetta sono condizioni necessarie per ottenere la serenità del cuore e anche per dare credibilità alla nostra fede. Allora, con il perdono ci mettiamo nell'atteggiamento di chi vuol far prevalere la grazia sulla rivalsa e sul rancore. Passiamo al terzo episodio, che chiamo le ferite risorte. E qui ci rifacciamo a un episodio avvenuto nel giorno della risurrezione. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Emblematico che in questa apparizione o manifestazione di Gesù risorto ai suoi discepoli, Gesù, sapete, mostra le ferite, il risorto ha le ferite, si dirà successivamente, ma già in questa scena dobbiamo darlo per presupposto. Allora, parla di pace, è una persona ferita risorta, parla di pace, dona lo Spirito Santo e parla di peccati, di perdono. Tutte queste cose insieme. Allora, possiamo giocare sui termini. Io prima vi ho dato una spiegazione più etimologica, adesso invece gioco un pochettino sui termini. In questo senso, che in questo brano, allora, perdonare vuol dire donare attraverso. In che senso donare attraverso? Per, lo prendo come preposizione, attraverso le sofferenze e il male subito. Ossia, noi possiamo trasformare un danno in un'occasione di dono. Ed è quello che fa Gesù. Allora, anche qui bisogna fare una precisazione. Gesù, incontrando i suoi discepoli e perdonando e donando lo Spirito Santo e dando la pace, non è che chiude gli occhi sulla realtà. Per cui dobbiamo fare questa precisazione che poi riguarda tutto il perdono. Nel perdono non si tratta di attenuare la responsabilità di chi ha commesso il male, come quando si dice ti scuso, perché il male che è stato fatto resta male, come restano le cicatrici del male inferto. Quindi il perdono non toglie l'irreversibilità del male, cioè tu mi hai fatto male. Questo non si toglie. solo che lo assume come risolto. E questa è la caratteristica. Quindi il male che mi avete fatto rimane male, ma io lo posso prendere su di me e viverlo come male risolto. Che significa? Dove io faccio prevalere un rapporto di grazia. Come vi dicevo prima, la grazia è più forte della ritorsione, è più forte della vendetta. Ma per capirlo meglio, c'è una seconda parte del racconto che vi ho appena detto, e dove si parla di Tommaso, ed è collegata alla prima, perché viene detto che quella sera non c'era Tommaso, che rimane scettico. Allora otto giorni dopo il Signore ritorna e incontra Tommaso, e c'è la famosa scena delle ferite, dove dice a Tommaso: tocca, metti il dito. Allora, mi permetto di fare un piccolo commento alla maniera ebraica, dove si commenta un racconto biblico con un racconto. Allora, è un racconto inedito che non trovate da nessuna parte. Era una tiepida sera d'aprile e le porte della casa erano sprangate malgrado ci fosse ancora luce fuori. Nella stanza al piano superiore c'era un'atmosfera pesante, un grande silenzio, nonostante ci fossero presenti una decina di persone. Ma ognuna ripensava alla settimana appena trascorsa, che aveva visto momenti di grande gioia, di festa e di tenerezza, e poi momenti di dolore, di rabbia, fino allo sconforto totale, perché tutto era finito. Ognuno sapeva che non aveva più ragione di stare lì con gli altri e che sarebbe tornato a casa sua, perché la ragione del loro stare insieme era morta. Sì, avevano ucciso nel peggiore dei modi il loro maestro ed ora anche loro stessi correvano il rischio di essere arrestati e uccisi. La loro paura si era trasformata al mattino di quel giorno in grande confusione. Infatti delle donne, loro amiche, erano venute ad annunciare che il loro maestro non era più nel sepolcro, ove lo avevano riposto, e che era vivo. Si erano domandati a vicenda se non fosse un trucco per poi arrestarli con una scusa o una vendetta ancora più atroce dei loro nemici. Due di loro erano andati a vedere e avevano veramente trovato la tomba vuota, ma lui non l'avevano visto. Ed ora attendevano che qualcuno dicesse al fine addio, o che venissero con le armi per catturarli, per farla finita. Invece, lui comparve in mezzo a loro in silenzio, come se vi fosse sempre stato. Un attimo prima non c'era, ed ora, alzando insieme lo sguardo, videro che era lì. Stupiti, non osavano parlare, fu lui a dire Shalom, pace. Il saluto tanto amato e tanto mai desiderato come adesso per il loro cuore. E la gioia riempì la stanza. I loro occhi, più che le loro voci mute, esprimevano la gioia del ritrovamento e la rassicurazione che tutto era vero e che non ci sarebbe più stata la paura a separarli. Con un gesto soave, lui soffiò verso di loro e disse: ricevete lo Spirito, che è santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Poi, come era comparso, così repentinamente sparì dai loro occhi. Nell'aria restavano ancora sospese le sue parole e l'atmosfera sapeva di pace. Si guardarono negli occhi e fu il segnale perché nella stanza esplodesse la gioia e la fraternità ritrovata. Si abbracciavano, piangevano, si davano pacche sulle spalle, si consolavano e soprattutto si chiedevano scusa per ciò che avevano provato. Stavano ancora allegramente chiacchierando quando si sentirono dei forti colpi alla porta. Calò improvvisamente il silenzio. Poi il più anziano del gruppo timidamente andò ad aprire e trovò uno di loro, Tommaso, che era uscito a mezzogiorno perché non ce la faceva più a restare in quella stanza. Ed ora guardava esterrefatto le facce gioiose degli altri. Pensava sinceramente che fossero tutti impazziti. Gli raccontarono quello che era accaduto, l'avvenimento imprevisto, l'incontro che aveva riacceso la gioia e la speranza in loro, ma questo non fece che confermare la sua idea, che ormai gli altri erano tutti pazzi. Era scettico, non solo e non tanto per il racconto fantastico. In quei 3 anni con loro aveva visto ben altro, ma per il significato di esso. Ma come? Ridete e gioite come degli sciocchi? Non avete visto che cosa è accaduto? Il maestro è morto, e se è accaduto questo è per colpa nostra, per colpa della nostra paura, del nostro non difenderlo, peggio, per colpa del nostro tradimento. È come se noi stessi gli avessimo piantato quei chiodi sopra quella croce. Quando litighi con qualcuno e gli dici qualcosa di brutto, gli lasci una ferita dentro. Puoi piantare un coltello in un uomo e poi levarlo, ma rimarrà sempre una ferita. Non importa quante volte ti scuserai, la ferita rimarrà. E nella stanza l'atmosfera di gioia si affievolì, perché iniziò a serpeggiare un senso di colpa che le parole di Tommaso avevano risvegliato. E con esso i ricordi recenti e dolorosi e la sensazione di aver fatto tanto male in modo irreparabile. Anche se ogni tanto qualcuno pensava alle parole che il maestro aveva detto, li aveva salutati e aveva parlato solo e unicamente di pace. Perché? Passarono 8 giorni, nella stanza le stesse persone, forse qualcuno in più. Lui comparve in mezzo a loro in silenzio, come se vi fosse sempre stato. Un attimo prima non c'era, ora alzando insieme lo sguardo videro che era lì. Stupiti ancora una volta non osavano parlare e fu lui a dire «Shalom». Poi cercò con lo sguardo uno di loro, gli si avvicinò e gli disse «Guarda, caro Tommaso, le mie mani, queste sono proprio ferite di chiodi. Ed ora puoi metterci il dito dentro. Oh, non certo per chiudere il foro, non si può tornare indietro, ma perché ora è una ferita che non fa più male, perché la vivo nella vita nuova. Anzi, ora essa diventa fonte per la tua guarigione e per la guarigione di tanti altri. E così sarà anche per le tue ferite. Ci sarà un giorno nel quale vivrai, nel profondo del cuore, la vera pace e un grande senso di riconciliazione, e allora potrai guardare alle tue ferite e scoprire che esse non fanno più male. Anzi, potrai invitare altri a toccarle e daranno anche a loro la pace e la guarigione. Scoprirai che anche nei confronti di chi ti ha ferito non provi più rabbia o delusione, o commiserazione, ma solo perdono, un perdono calmo e affettuoso. E dicendo questo lo abbracciò, e fu un abbraccio caldo che fece scendere fino nel profondo del cuore di Tommaso la pace e dissolse ogni residuo di scetticismo, di rabbia e di incredulità. Cosa viene affermato? Che nel perdono il male non ha l'ultima parola. Per questo questo messaggio ci viene dato con una scena di resurrezione, per dirci che la morte non vince sulla vita e la riconciliazione può sostituirsi alla fine della relazione. Il perdono quindi ci fa entrare in una dinamica pasquale. C'è una cosa, prima abbiamo detto guarigione della memoria, riprendo questo. Non si deve dimenticare. La dimenticanza si oppone al perdono, Invece bisogna lavorare sulla memoria. Una piccola indicazione a livello psicologico. Freud afferma che se una persona non ricorda, alla fine c'è quella che si chiama coazione a ripetere anche, e si rischia di replicare il male che hai ricevuto, sia su di te, sia sugli altri. Quindi occorre una purificazione della memoria. Allora bisogna elaborare il senso del male. Qui lo riprendo dopo con un'immagine. Ma vi faccio un esempio, provate a vedere questo film, In My Country, è il titolo in inglese ma il film in italiano, parla di un'esperienza reale, cioè in Sudafrica, dopo tutto quello che c'è stato con l'apartheid, hanno stabilito una commissione, chiamata Commissione della Verità e della Riconciliazione, sui crimini commessi. E aveva questa particolarità, per cui durante le sedute della commissione le vittime erano chiamate a raccontare i soprusi davanti a chi li aveva torturati, e se questi, partecipando a questa udienza, confessavano i loro crimini e si dichiaravano pentiti, ottenevano l'amnistia. Questa era una forma appunto per purificare la memoria, quindi non viene cancellato, ma deve essere purificato, cercando la verità. E sono già troppo oltre. Però vi faccio queste tappe velocemente, che ho trovato in quest'autore, in questo Manicardi, che è un monaco di Bose. Vediamo. Beh, è un riepilogo, quindi vado veloce. Prima tappa, primo momento, bisogna rinunciare alla volontà di vendicarsi, come abbiamo detto, cercare di non far prevalere quel senso che ci fa scattare, ricevendo il male, con il male. Cadere in questa tentazione significherebbe entrare nella spirale del male, proprio da quel male da cui si vuole uscire. Poi, occorre la verità, per questo ho detto che non bisogna cancellare la memoria, cioè riconoscere che si soffre per il male subito, cioè che il male fa male. Bisogna riconoscere questa propria ferita e questa propria povertà. Allora, per riconoscerla, o quando la si riconosce, è essenziale poterla condividere con qualcuno. Raccontare la propria sofferenza a chi sa ascoltare con amore e partecipazione significa essere liberati da quella penosa sensazione di solitudine che chi ha subito il male nutre. Condividere il male con un altro è un grande dono, sollevarsi. E questo inoltre ci aiuta a toglierci una generalizzazione pericolosa, che tutti sono cattivi, perché troviamo una persona che ci ascolta accanto a noi, un viso amico, accogliente, perché purtroppo noi andiamo a sovrapporre l'immagine di chi ci ha offeso su tutti gli altri. Ancora, arrivato alla numero 4, poi occorre dare un nome a ciò che si è perso, a ciò che ci fa soffrire. Perché? Perché solo così si può fare il lutto, cioè solo così puoi elaborare quella perdita. Altrimenti, se non hai il nome, è una cosa in incognito che ti fa male. E ne restiamo succubi, su questo insegna benissimo Freud. Numero 5. Accettare che dentro di noi c'è un conflitto. Sto saltando qualcosa? Sì, o c'è qualcosa che non funziona nei numeri. Comunque, va bene. Accettare che noi possiamo, vorremmo ripagare l'offensore, però c'è questa collera in noi. Che facciamo? La collera va canalizzata, va. Dobbiamo esprimerla, ma in una maniera che non faccia male a nessuno. Poi, altra tappa importantissima, perdonarsi. Questo è fondamentale. Spesso il male subito, soprattutto se da persone amate, vicine, produce in noi sensi di colpa che rischiano di paralizzarci, di schiavizzarci. Non ci si perdona, per esempio, di aver iniziato una relazione che si è rivelata un inferno, o di essersi messi in situazioni che si sono rivelate un vicolo cieco, o di aver pazientato troppo in situazioni difficili. Un giusto e sano amore di sé richiede che si sappia perdonare, perdonare se stessi. Poi è fondamentale riscoprirsi, la numero 7, perdonati noi stessi da Dio. E allora il perdono si capirà che non è un atto di volontà, ma è grazia, come dicevamo. E allora c'è quell'effetto che concatenazione, e allora potrò, come vi dicevo, almeno comprendere l'altro. Ma l'ultima tappa è la cosa più importante, trovare un senso al male ricevuto, un senso nuovo. Che significa? E qui piccola citazione di Ricoeur: i fatti sono incancellabili, io direi anche immutabili, i fatti. Il senso di ciò che è avvenuto, sia che l'abbiamo fatto, sia che l'abbiamo subito, non è fissato una volta per tutte. Allora l'immagine è quella dei mattoncini Lego. Voi riuscite a cambiare la forma di un mattoncino? No. La forma, il colore di un mattoncino è quello. I fatti, cosa cambiamo? La composizione, quello è il senso. Se io compongo quei fatti in una certa posizione, ho un senso, c'è una figura in questo caso. Ma io posso cambiare quella collocazione. E cambia il senso, quindi il senso può modificarsi tranquillamente. È quello, per esempio, che ci viene offerto grazie appunto anche al perdono che Dio dà a noi. Allora, l'ultima cosa è che il perdono è un'offerta che io faccio all'altro. Il perdono può essere accettato e rifiutato. Ma io lo posso dare, nel senso che il darlo non interessa. Cioè non mi interessa la reazione della persona, cioè non è legato alla reazione della persona. Il perdono va offerto. Perché? Perché è un socchiudere la porta, cioè un lasciare a quella persona uno spiraglio, perché altrimenti anche quella persona vivrà una chiusura. Mi fermo qui, perché sono andato troppo oltre e c'è l'altra. Passiamo direttamente alla testimonianza, perché già nella testimonianza ci verranno date delle indicazioni sulla l'altra opera di misericordia, che è visitare gli infermi, gli ammalati. Vieni. Devi alzare molto la voce perché dietro poi non si sente.
Buonasera a tutti, io sono Lorenza, ringrazio Padre Ciro per l'invito, per la presenza. Sono moglie, mamma di tre ragazzi, appartengo alla famiglia religiosa dei Carmelitani Scalzi e il nostro carisma è la preghiera. Ed è da questa vorrei ricordare una frase carmelitana che dice scomparire per amare. Ed è da questa maturazione della fede che ho sentito il bisogno di farmi piccola per dare spazio agli altri. E ci sono stati dei vissuti personali e quindi ho sentito anche il bisogno di fare servizio. Io sono volontaria dell'Unitansi, che è un'associazione cattolica che opera, che si opera per fare dei trasferimenti nei vari santuari italiani, nazionali e internazionali, specificamente a Lourdes. Lourdes, dove io appunto faccio questo volontariato una volta l'anno, per me è una grande avventura, perché ci si accorge. anni 700 in tutto come ammalati, pellegrini e anche volontari. Una grande macchina che si mette in moto, quella dei volontari. Questo grande treno che parte, parte nello specifico, volevo insomma specificare quello che avviene in questa grande organizzazione. Questo treno che si chiama il treno bianco, ci sono alcuni vagoni che sono allestiti con delle barelle e anche delle attrezzature mediche proprio per trasportare questi ammalati, a volte sono anche ammalati gravi, e poi il resto dei vagoni sono adibiti appunto per il trasporto dei pellegrini. C'è anche un vagone dove viene allestito la cappella, si celebra la messa, c'è anche, si fa anche adorazione notturna. Poi in un altro vagone viene allestita la cucina, a volte si cucina anche sui vagoni, e c'è lo salario. Tutti i volontari hanno un servizio, non solo un servizio, per esempio ci sono medici, ci sono infermieri, ci sono volontari che appunto hanno un servizio che cambia di anno in anno. Il mio servizio quest'anno è stato un servizio un po' particolare, perché sono stata responsabile di un barrettato e invece a Lund come servizio alle piscine. Quello che mi ha colpito molto quest'anno è stato molto forte, perché quando sono entrata appunto nel barrettato per organizzare tutto quanto, sia gli ammalati che i volontari, e mi sono presentata malati, che la maggior parte appunto hanno difficoltà, che hanno, perché questo si ripete appunto ogni anno, hanno difficoltà sia fisici sia anche con la parola. Quindi nel presentarmi, nell'accostarmi a loro, volevo dargli una mano, ma appunto per accarezzarli. E qual è stato l'atteggiamento? È stato un atteggiamento bello. Loro con il mio mi hanno accarezzato con la mano e mi hanno anche quasi sfiorata con un bacio. Dico questo perché questa attenzione, questo mostrare dell'ammalato a noi volontari ha un grande significato, perché per l'ammalato le nostre mani sono molto, molto importanti. E con le nostre mani noi facciamo un servizio, voglio dire, aiutiamo in tutto e per tutto l'ammalato, nel vestire, nell'accudirlo, nel prestare tutto quello che può essere la loro esistenza. Però questo c'è un grande coinvolgimento, oltre alle nostre mani, c'è anche il nostro cuore e anche la mente. Il cuore, perché se tu devi servire un ammalato, lo devi fare con amore. Perché se non c'è amore, non è un servizio. Amato con la mente, col pensiero, perché devi ricordarti che ogni ammalato ha la sua esigenza, la sua difficoltà, e quindi c'è tutto questo grande coinvolgimento. Noi volontari siamo appunto una grande macchina che si mette in moto e parte sia in tutto il pellegrinaggio, perché appunto devi supportare sia l'ammalato ma anche i pellegrini, e loro partono con un grande bagaglio. Il bagaglio che loro hanno è un bagaglio di speranza, vanno a Lourdes e devono incontrare Maria. Devono incontrare Maria. E a Lourdes è il dialogo di Lourdes. E quindi tutto quello che accade in questo treno, 32 ore di viaggio, cerchiamo in tutti i modi di non far pesare questo grande viaggio, di alleviare in loro sia quello che è possibile, la sofferenza, sia anche il fattore psicologico, perché poi si scatenano tante difficoltà, tante esigenze sia da parte dei volontari, dei pellegrini, sia anche per gli ammalati stessi. Poi quando arriviamo a Lourdes, c'è l'accoglienza in un grande ospedale di 10 piani, che è tutto a disposizione degli ammalati, e quando poi gli ammalati arrivano lì, c'è un calendario di attività e poi di là parte questo grande coinvolgimento per chi è lì. E per non parlare poi di questa grande processione che si chiama il Flambeau, non so se voi avete mai partecipato a un pellegrinaggio. in questo flambeau tutti volontari spingono per la cucina, spingono e la nostra fatica non ha, il nostro tempo non ha tempo, è tutto un donare. Ed è meraviglioso perché tu vedi una scia con di luci, di canti, di inni, di preghiere, di lacrime, che tutto appunto loro depongono lì, depongono la Madonna, depongono la loro sofferenza, i loro dolori. E tutto questo avviene in un clima molto ma molto silenzioso. Noi c'è il bando alle piscine, che è un altro grande momento dove appunto c'è il significato del battesimo. Lui, l'ammalato, arriva alle piscine ed è un momento molto delicato e rivolge tutta la situazione che avviene sia a livello spirituale ma anche fisico. E questa è l'esperienza bellissima che si fa a lui. Poi, come esperienza, io ho fatto anche un'altra esperienza in ospedale, perché ho fatto un corso come pastorale sanitario e il capellano del mio lì mi ha convocata per poter servire, per fare un servizio lì, sia come ministro dell'Eucaristia ma anche come membro pastorale. L'ammalato poi ha le sue particolarità, perché non sempre incontri un ammalato che è uguale ad altri. Noi arriviamo nell'ospedale e non sai mai in che tipo di reparto vieni appunto posto. Essere un reparto di neurologia, oppure di medicina, oppure di chirurgia, quindi servire un ammalato a tutta una situazione. Un po' di conoscenza prima di arrivare e poi anche il supporto quello per quanto riguarda pastorale, che incontri l'ammalato dove chiuso nella sua solitudine, la sofferenza porta una situazione di isolamento, ma a prescindere quelle appunto che riguardano religione, ma tante altre problematiche familiari, sociali. Questa figura che si appresta a dare questo servizio un po', diciamo, deve avere una visione completa di quello che è l'approccio alla malattia.
Su questo aggiungo una piccola nota. In ebraico, non nella Bibbia, cerchiamo di vedere, si parla di visitare gli ammalati, però si usa invece del verbo visitare, si usa il verbo vedere. No, andiamo a vedere gli ammalati. Se questo sembra un'azione molto più semplice da parte di chi la fa, in effetti esprime un'esigenza del malato. Cioè, il malato vuole essere visto, cioè vuole essere riconosciuto. E questo in tanti sensi, nel senso innanzitutto ascoltato nella sua condizione, perché sente che è in una condizione vulnerabile, cioè sta perdendo qualcosa, e allora vuole essere compreso in quel bisogno particolare su questo. E allora a quello si associa il fatto di essere ascoltato, perché molte volte chi va a fare il volontario va a fare un po' la valvola di sfogo, cioè accetta gli sfoghi delle persone, perché non puoi fare chissà che cosa sull'ammalato, cerchi solo di ricevere. Però questo è vedere. Questo è nel senso ebraico visitare, cioè ascolti cosa stanno dicendo. E forse lo potrai anche, come dicevamo l'altra volta, consolare, no? Può dare qualche cosa, un effetto di consolazione.
Avere empatia anche per la malattia, questa è la base per il volontario. Deve avere questa, diciamo, capacità di empatia, di entrare in quella sofferenza che la malattia ti sta comunicando, in quello che lui vuole comunicare. E quindi diciamo che la malattia ha una ricchezza inestimabile. A volte si usa dire non è quello che dai ma quello che ricevi. Ed è questo che magari è una frase magari scontata, ma non è così, perché dalla malattia tu ti rendi conto e apprezzi il valore della vita, perché a volte per noi è un po' superficiale magari dire sto bene, invece no. La malattia ti dà una ricchezza quello di ministro dell'Eucaristia entri nella dinamica che sei portato di Dio. Quindi la malata quando ti vede, tu non sei ancora. C'è questo canale che si apre e quindi la malata va consolato a volte, va preso. Ed è lui recepisce come un momento di salvezza anche nella sua condizione. Ci sono tanti ruoli, tante situazioni, tante dinamiche appunto che l'ammalato ha un valore, è grande il valore dell'ammalato. Io ho appunto fatto questa esperienza, poi ho fatto altre esperienze come nel reparto di oncoematologia pediatrica all'ospedale di Davide, con il clinico, con l'associazione Atleti. Sono un membro del consiglio direttivo come revisore Conti, ma ho fatto anche esperienza nelle parti e nelle hospital, e lì ci sono i piccoli in pediatria, dove appunto il volontario dà un servizio più di supporto, ma ludico, che intrattiene il bambino nelle sue varie fasi. Nelle hospital arriva il bambino ammalato, questo è quello che concerne, diciamo, cosa fa questa Atleti, questa associazione che sostanzialmente cerca di fare delle attività proprio per garantire una vita migliore anche dei bambini e anche dei genitori. Per cui il bambino oncologico, il bambino malato di tumore ha tutta una partita, sia a livello fisico, sia a livello di malattia, perché un bambino ammalato di tumore è un bambino trapiantato da un mondo affettivo, scolastico, sociale, ad un mondo di una terapia molto intensa e molto particolare. Per cui io ho fatto qualche volta dei reparti, non ho fatto tutto quello di una situazione, ho fatto più che altro supporto a qualche genitore, a qualche mamma. Invece nelle hospital che arrivano bambini per dei prelievi, delle analisi particolari, sottano una mezza giornata e poi vanno via e ti danno secoli.
Credo che sia un'esperienza questa qui della, come opera di misericordia, noi la possiamo appunto esprimere in un'associazione, in un servizio di volontariato, ma anche semplicemente in maniera occasionale attraverso gli amici, i conoscenti quando li andiamo a trovare. Oppure ci può essere un'esperienza ancora più particolare, quando assistiamo per un periodo un po' prolungato un parente. Questo credo che capita come esperienza. Anche questo l'ha vista coinvolta Lorenza anche recentemente con il papà. Tenendo conto che è un'opera di misericordia e abbordabile da tutti, forse una fra quelle che abbiamo elencato la più abbordabile, però ci logora tantissimo. Innanzitutto perché essere a contatto con la malattia ci mette in questione, già questo ci mette a disagio, il dolore bisogna tenerlo lontano. Quindi il dolore stesso ci inquieta. Poi ci possono essere malattie o situazioni ancora più logoranti, no? Faccio il caso, io ho avuto la nonna e due zie con il problema dell'Alzheimer. È molto logorante stare vicino 24 ore al giorno a una persona che ha bisogno di questo, perché non c'è più una comunicazione, no? Si soffre tanto di questo, della possibilità appunto di scambiare una comunicazione che possa essere appunto nutritiva per tutti e due, consolante, diciamo, in questo caso. Allora, in quel senso c'è molta fatica su questo. Però è qualcosa che ci, interpretato in una certa maniera, anche la sofferenza, perché è un mistero. Entrare nella sofferenza è un mistero. Per questo queste altre esperienze a cui accennava prima Lorenza, fare l'esperienza per esempio di un pellegrinaggio, cioè si riflette sull'esperienza della sofferenza, però con questa strana luce, con questa strana prospettiva. C'è un luogo, chiamiamolo consolatorio, no? Lourdes, o un santuario, e si vive insieme in questo. Si riesce a dare un senso nuovo alla sofferenza.
Lì in quel luogo, sempre partendo dalla fede, no? Dalla posizione che io ho fede, sento di poter anche pregare per la persona che accompagno, e quindi questo luogo è un luogo dove tutti attendono, no? Diventa anche un'attesa poi quella di arrivare lì, deporre, fare, e quindi è anche, diciamo, non dico liberatorio, però voglio dire, sai di mettere nelle mani.
L'ultima, concludo con una curiosità. Per quest'opera particolare il Signore ha messo addirittura un sacramento, l'unzione degli infermi. Purtroppo è penalizzata, perché si può appunto portare il Signore sotto forma di Eucaristia agli ammalati, ed è già un grande conforto, ma il Signore ha messo un sacramento specifico su questo. Con una preghiera particolare, viene citato appunto la lettera di Giacomo, quando andate a trovare un fratello ungete e con questo sarà sollevato dai suoi mali, e si parla di male fisico. Prendendo questo riferimento, la Chiesa ha fatto questa tradizione ed è nato il sacramento, eppure molti non riescono a capirlo e lo teniamo lontano, perché è interpretato ancora come estrema unzione. Sperando, esatto, come un aprire ormai l'ultima porta, e invece bisogna riscoprirlo. È bello che adesso, in occasione per esempio della celebrazione della Madonna di Lourdes, molte parrocchie lo usano fare ogni anno, dando la possibilità a tante persone di parteciparvi. Questo per togliere questo pregiudizio, abbiamo questa possibilità e il Signore ci è vicino come buon samaritano che cura le nostre ferite, anche quelle fisiche. Grazie Lorenzo.
Grazie a voi. Grazie.